Crimis. Il notiziario.
Benvenuti in primis di quest'oggi, venerdì 14 gennaio 2022. Il monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe mostra che c'è stato nel periodo dal 5 all'11 gennaio un netto aumento di nuovi casi di contagio da coronavirus, il 49% in più, e un aumento dei decessi, passati a una media di 216 al giorno rispetto ai 157 della settimana precedente. Il tasso di positività nei test, appunto per rilevare il coronavirus, è sceso al 15,6%, ci sono stati 316 decessi ieri, mentre resta stabile il numero di terapie intensive occupate, ovvero 1668, una in meno di ieri. L'obbligo vaccinale al momento non ha sortito grandi risultati, visto che nella fascia sopra i 50 anni senza vaccino ci sono oltre 2.210.000 persone e solo 73.690 si sono vaccinate nell'ultima settimana. Nella mappa epidemiologica del Centro Europeo per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie, tutta l'Europa occidentale è rosso scuro. L'Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari dell'Università Cattolica di Roma ha provato a calcolare i costi delle mancate vaccinazioni sul sistema sanitario, ovvero quanto sono costati in 30 giorni i ricoveri che si sarebbero potuti evitare. La cifra è esorbitante, oltre 140 milioni di euro divisi tra 88 milioni e mezzo per le mancate vaccinazioni del ciclo completo e quasi 55 milioni per le mancate vaccinazioni booster, ovvero il richiamo vaccinale dopo 4 mesi dall'ultima vaccinazione. Il 90% dei non vaccinati ospedalizzati non avrebbe avuto bisogno del ricovero in area medica se avesse fatto il vaccino, e tra i decedenti in terapia intensiva non vaccinati il 94% avrebbe evitato il ricovero in area critica. Il CTS si riunirà oggi per decidere su eventuali nuove modalità di conteggio delle persone positive, cercando di escludere le persone asintomatiche, soprattutto quelle ricoverate. La richiesta da parte di molte regioni è infatti di trovare un modo per escludere situazioni come quella di chi si trova a dover essere ricoverato per motivazioni diverse dal Covid-19 e scopre di essere positivo al coronavirus senza avere sintomi per un tampone in ospedale. Si sta anche riflettendo sulla modalità di comunicazione dei dati, con un'enfasi diversa sul numero dei contagi rispetto a quello dei ricoverati. La Lombardia, ad esempio, da oggi dovrebbe iniziare a discernere i ricoverati positivi da quelli che sono ricoverati per una patologia Covid dipendente, ovvero polmoniti e gravi insufficienze respiratorie. In Francia, sciopero massiccio di insegnanti ieri per protesta contro i cambiamenti continui nelle regole anti-Covid nel settore dell'educazione. Secondo i sindacati ha aderito il 62% del personale di scuole primarie e secondarie, secondo il Ministero dell'Educazione il 32%. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha bloccato l'obbligo vaccinale nelle grandi fabbriche, deciso dal presidente Biden, permettendolo solo per chi lavora nella sanità in strutture che ricevono contributi federali. Veniamo alle altre notizie. Un tribunale tedesco ha dichiarato colpevole di crimini contro l'umanità un ex colonnello dell'esercito siriano, condannandolo all'ergastolo. È stato un processo fondamentale per esaminare la tortura sponsorizzata dallo Stato durante la guerra civile siriana. Anwan Raglan aveva provato a nascondersi tra i profughi in fuga dal paese, ma era stato riconosciuto da alcuni di loro e ritenuto colpevole, secondo i principi della giurisdizione universale, di aver gestito l'uccisione di 27 persone al centro di detenzione di Damasco al-Khatib. Fu responsabile della tortura di almeno 4.000 detenuti. Oggi giornata di sciopero nei trasporti pubblici locali. Sindacati Filt CGL, Fit CISL, Will Trasporti, Faisa CISL, UGL Autoferro Tranvieri chiedono il rinnovo del contratto per il miglioramento delle condizioni di lavoro e per un incremento salariale per lavoratori che garantiscono un servizio essenziale e centrale nei programmi di ripresa economica, transizione ecologica, miglioramento della qualità della vita nei centri urbani. Ancora dall'estero, il principe Andrea, che sarà processato negli Stati Uniti per violenza sessuale, ha perso gli incarichi e i gradi militari della casa reale londinese, che gestisce così duramente reagisce così duramente alla vicenda. La regina Elisabetta lo ha privato di affiliazioni militari. Andrea non prenderà parte a impegni pubblici, si difenderà nel processo come privato cittadino. E sempre dal Regno Unito continuano le accuse contro il premier britannico Boris Johnson, mentre i media rivelano nuovi dettagli su come le stesse persone che scrivevano le regole per il lockdown stessero festeggiando a Downing Street alcuni colleghi che se ne stavano andando la vigilia del funerale del principe Filippo, a cui la regina Elisabetta partecipò praticamente da sola per via delle regole di distanziamento sociale in vigore al momento. Non uno, ma ben due parti a cui non prese parte Boris Johnson, al contrario di un altro evento per il quale il premier si è scusato, giustificandosi per averlo scambiato come un'occasione di lavoro. La cannabis light, ovvero la CBD, è diventata illegale di colpo in Italia con un decreto interministeriale che la equipara alle altre sostanze stupefacenti. E proprio mentre nel paese si tiene la Coppa d'Africa di calcio, in Camerun ci sono stati due attentati delle forze separatiste anglofone nell'ambito della guerra civile iniziata alla fine del 2016 come movimento di protesta di insegnanti e avvocati. Sentiremo Daniele Piacentini nella sua Conflitto in un minuto. Ed è tutto per quel che riguarda le notizie in breve di oggi. Vi lasciamo le nostre rubriche, appunto Conflitto in un minuto di Daniele Piacentini e poi Psicologia di Doriana Galderisi e Pagine di Heiko Kaimi. Con questo è tutto, noi ci risentiamo lunedì mattina, vi auguriamo un buon fine settimana.
Un conflitto in un minuto, a cura di Daniele Piacentini.
Tornano a farsi sentire le armi nella zona sud e ovest del Camerun, dove ormai dal 2017 è in corso un'insurrezione armata con ribelli anglofoni che cercano di rendersi indipendenti dal governo centrale. Un uomo è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco e altri 10 sono in ospedale dopo gli scontri nel mercato centrale di Buea, proprio nel sud-ovest del Camerun. A poca distanza dalla zona, ieri il senatore del Fronte Socialdemocratico, una delle principali forze dell'opposizione, Enrique Mendé, era stato ucciso da colpi d'arma da fuoco. A denunciarlo il segretario del partito di opposizione, Denis Nkelemo. Principale città anglofona del Camerun, la zona di Bamenda è da tempo teatro di azioni violente attribuite proprio ai separatisti, che rivendicano dal governo camerunense una maggiore autonomia. Dal 2017 ad oggi nei combattimenti sono rimaste uccise più di 6.000 persone, almeno 1 milione sono state costrette a sfollare, il tutto mentre il paese è sede della Coppa d'Africa di calcio che è iniziata pochi giorni fa.
Pagine in un minuto, a cura di Heiko Kaimi, dalla rivista di letterature Incroci.
Pastorale americana di Philip Roth. Un uomo a cui la vita sembra aver dato tutto, bell'aspetto, salute, ricchezza, successo, uno splendido matrimonio, vede la propria felicità dissolversi quando Mary, la figlia adolescente, diventa terrorista e dopo aver compiuto un attentato dinamitardo e aver assassinato una persona, scompare. Per i successivi 5 anni, Simon Levoff, detto lo svedese a causa della corporatura e dei capelli biondi, si interroga senza sosta sul perché di quella ribellione, della quale teme di essere la causa, ma che non riesce a spiegarsi. Per ritrovare la figlia e rilacciare un qualsiasi tipo di rapporto con lei, è disposto ad analizzare la storia del proprio matrimonio e della propria famiglia, il proprio ruolo di padre e il genere di rapporto che lui e la moglie hanno costruito con Mary e gli sforzi fatti per assicurarle un futuro radioso grazie anche alla loro agiatezza. Con grande angoscia, Lo svedese si rende conto che non ha niente da rimproverarsi, che la follia della figlia non ha una causa scatenante a lui direttamente collegabile e che nonostante il cinico fratello lo accusi di essere un vigliacco e lui stesso sia consapevole di essersi più volte sottomesso ai desideri del dispotico padre, che voleva farne in ogni modo l'erede della sua attività industriale, ritiene tuttavia che questa sua remissività non basti a fare di lui il colpevole per le atrocità commesse dalla ragazza. Questa consapevolezza tuttavia non gli dà sollievo, piuttosto lo convince che il suo compito sia quello di proteggere la figlia, certo che sia stata ingannata, plagiata da qualcuno, perché non può ammettere che sia il frutto di una lucida e spietata volontà, decisa a far soffrire il padre nella stessa misura in cui lui ha sempre cercato di farla felice. Roth porta agli occhi del lettore personaggi diversi che incarnano ognuno un atteggiamento della società americana. Seymour, il semidio, bravo in tutto, bello, saggio, pronto a compiacere i genitori per amore dell'armonia familiare, ma giudicato vile e a rivista dal fratello. Mary, la figlia che abbraccia cause diverse per trovare sfogo e rabbia e violenza, senza speranza e senza scopo se non quello della distruzione, sulla quale non hanno preso né il confronto con gli adulti né le letture impegnate, e neppure l'offerta incondizionata di amore e comprensione. Dawn, la madre, condannata per sempre dall'aver vinto un concorso di bellezza che l'ha relegata al ruolo di occhetta snob nel crudele giudizio dell'amica e della sua famiglia, nonostante abbia sempre rivendicato il proprio disinteresse per quel genere di attività e abbia cercato di condurre una vita che mettesse quanta più distanza possibile tra la reginetta da New Jersey e la capace allevatrice che poi è diventata. Sullo sfondo della vicenda, la guerra del Vietnam, motivo di conflitto generazionale, che improvvisamente trasforma gli americani, dagli eroi della Seconda Guerra Mondiale, in colpevoli guerrafondai prepotenti, esecrati dai giovani di tutto il mondo. Un po' come lo svedese, che da celebrità ed eroe locale, si vede accusare dalla figlia di essere un capitalista sfruttatore. La frattura provocata da Mary si rivelerà insanabile per la famiglia, incapace di ritornare all'idilliaca serenità del passato, la pastorale del titolo appunto, quando tutto il clan si riuniva intorno al tacchino del ringraziamento perché illuso dall'idea che ci fosse qualcosa per cui ringraziare. E lo stesso accadrà all'America, incapace di tornare all'ottimismo e all'innocenza precedente il Vietnam. Lo stile di Roth è fatto di lunghi periodi e meticolose descrizioni di ambienti e oggetti che assumono quasi l'aspetto di formule rituali, come quando descrive minuziosamente ogni frase della lavorazione dei guanti e tutti gli arnesi necessari. Un capolavoro che non deve mancare nella libreria di casa. Buona lettura.
Psicologia ai tempi del coronavirus, a cura di Doriana Galderisi.
The Hammer and the Dance, sì cari ascoltatori, The Hammer and the Dance, questa fu l'espressione che fin dall'inizio della pandemia usò lo studioso Pueyo per indicarci, già a suo tempo, quella che sarebbe stata e che è e che sarà ancora per un po' la strada che dovremmo percorrere all'interno di questo tempo pandemico, ovvero un tipo di vita nella quale si alternano fasi di The Hammer, in cui cioè si tratta come con un martello di colpire duro il virus, e fasi in cui invece prevale la dance, cioè una vita più fluida, più libera, in altre parole momenti in cui tra virgolette si può ballare un po' di più. The Hammer and the Dance è un concetto che in verità a livello psicologico pone l'accento su un nucleo molto importante nell'assetto di equilibrio di ognuno di noi, ovvero il rapporto che ciascuno ha interiormente con l'idea di cambiamento. Sì, perché cambiare, ma anche semplicemente adattarsi e riadattarsi, è per alcune persone molto più difficile di altre. E come ben ci dicono Prochaska e Di Clemente nel loro modello transteorico sul cambiamento, il cambiamento non è un singolo evento, è un processo dinamico che è costituito da una serie di fasi e anche da tutta una serie di cicli emozionali che caratterizzano le fasi. Conoscerle in anticipo consente di fronteggiare meglio il cambiamento, così come per esempio quando è richiesto un mutamento nella propria condotta di vita, in un momento in cui le persone si trovano in una fase cosiddetta di precontemplazione, cioè non sono disponibili, non lo vogliono fare, non capiscono perché si debba compiere quel cambiamento. Ecco che la comparsa di condotte caratterizzate dalle 4 R, riluttanza, ribellione, rassegnazione e razionalizzazione, cioè l'avere delle risposte proprie, ben giustificate, indipendenti da quelle generali o da quelle scientifiche, caratterizza il comportamento e la presa di decisione delle persone. Ecco quindi che si tratterà di considerare i cicli, le fasi in cui i cambiamenti vengono chiesti, perché il tipo di comunicazione, la confidence in the science e la confidence in the government, cioè la fiducia nella scienza e nelle istituzioni, saranno degli ingredienti molto forti per favorire un buon transito in questa onda lunga pandemica.